שיש להם את הקטע.
Ya inactivo. Nine. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Prima parlo io e poi se qualcuno ha qualche domanda.
Puoi farmi sempre.
Allora, sempre per illustrare questa difficoltà in cui si trova il nostro cuore, no, di seguire il Signore come desidera e poi in pratica però non riesce mai, no? Allora, noi portiamo come una paura dentro, detto in termini proprio, è la paura di restare fregati, questa è la sostanza. In tutte le cose vere della vita, pensate per esempio all'amore, quando diciamo così scatta la possibilità di realizzare un amore perché non so, ti innamori, perché e incomincia la fifa. Non ci rendiamo mai bene conto che la fifa deriva dal fatto che più noi avvertiamo la preziosità di una cosa, più essendo la posta in gioco alto, più la delusione sarà forte se non corrisponde. E con Dio viene lo stesso. La frase che sempre si ricorda del Vangelo è: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua, no? Sembra che stare dalla parte di Dio comporti una specie di rinuncia alla nostra umanità. Ma questo è proprio frutto della paura, cioè è frutto, stamattina parlavo di una specie di modalità, no, con la quale noi immaginiamo le cose, no? Non che noi sviluppiamo il pensiero di questa modalità, ma man mano che viviamo salta fuori. Allora, noi proiettiamo nella vita questo tipo di, diciamo, di fantasia. Siccome la vita in Dio comporta per noi godere la vita e anche essere felici, tutte le volte che dovete rinnegare voi stessi è il contrario. Non è così? Allora, invece di fidarci della parola del Signore, e noi possiamo anche dire dell'esperienza, no? Dei santi, di coloro che hanno accolto e realizzato nella loro vita questo, noi mettiamo come al centro noi stessi. Siccome sentiamo che rinnegare fa non più paura, ma fa dolore, fa sofferenza, allora, e se ci frega? Potrei esprimere la cosa in questo modo: nessuno, per quanto desideri il Signore, per quanto desideri il paradiso, per quanto desideri l'amore di Dio, nessuno di noi ha il coraggio di lasciare completamente se stesso. Pensate per esempio alla contraddizione della psicologia di oggi. Oggi si parla quasi sempre in tutti gli ambienti, dal campo sportivo a quello dello spettacolo, della vita sociale e anche della vita religiosa. Si parla sempre di realizzare se stessi. Io devo realizzare me stesso, no? Allora la contraddizione. Chi di noi conosce se stesso? Se neanche conosci te stesso, cosa vuoi realizzare? Una specie di contraddizione. Eppure, nessuno di noi può rinunciare al fatto che se accoglie la vita deve essere per te. Se tu cerchi l'amore di Dio, lo devi sentire tu. Se tu cerchi, come dire, la felicità, di essere felice tu. Però questo tu a cosa si riferisce? Di noi? È lì dove cominciamo a brancolare e invece di difendere il nostro cuore noi difendiamo una specie di immagine di noi stessi, una specie di simulacro di noi stessi e seguendo questo noi non troveremo quello che desideriamo. Dal punto di vista spirituale noi potremmo fare la domanda in questo modo: è vero che noi desideriamo l'amore di Dio, ma le condizioni per poterlo vivere siamo disposti ad accettarle? Allora, è il primo vero passo, è la prima vera esigenza di un sano cammino spirituale. Per noi è quasi impossibile rinunciare alle nostre ragioni. Il fatto invece è che se difendiamo, discutiamo, diciamo così, con le nostre ragioni, saremo sempre prigionieri di un cuore asservito a qualcosa, non libero, in genere asservito al male. Ora, fare questo salto, cioè lasciare completamente le proprie ragioni, è davvero difficile. Non edulcorate le cose, non mettete un po' di zucchero sopra, perché è davvero difficile. Però non c'è un'altra porta. Se qualcuno di voi la trova, mi telefono subito e vengo subito a scuola. Pensate per esempio, no, al senso nostro di importanza. Già vi avevo accennato, no? A volte noi siamo anche generosi, per dire, noi possiamo sopportare le ingiustizie che vengono da estranei, ma le ingiustizie che vengono da chi vive con noi, da chi è legato a noi, noi non lo possiamo mandare giù. Ma non solo, non riusciamo a mandare giù il fatto che chi vive con noi ed è legato a noi non ci considera proprio, non ci vede, noi diciamo, sono trasparente, dovunque sono è come se non ci fosse, no? Si dice, no? Sono trasparente, nessuno ci chiede mai il parere, nessuno ci... no? Questo non riusciamo proprio a mandarlo giù, ma proprio. Il punto è sempre lo stesso, eh? È sempre lo stesso. Allora, questo passo, no, che ci è richiesto per lasciare le nostre ragioni, poi potete anche sindacare un po' su come si fa, ma la cosa va fatta. Ora, tutti i riferimenti di natura psichica, non solo psicologica, sono dominati dal principio della paura. Tutti. E poi lo diremo dopo se farò in tempo. Il principio della paura è sempre legata al, è sempre legato al passato. Pensate a questa specie di contraddizione. Una ferita anche di 30 anni fa quando voi la ricordate, è sempre attuale. Una gioia di 30 anni fa non ve ne frega niente. Cioè è passata, è passata. La gioia ha solo un'attualità, la sofferenza no. E uno dei vincoli più tremendi che noi subiamo è quello di voler risolvere il passato, senza renderci conto che l'unica possibilità che abbiamo è di guardare al futuro. E poi dopo lo spiego meglio per un aspetto che mi interessa ancora sottolineare. Comunque, tutti i riferimenti, no, di natura psichica o psicologica, come dir si voglia, sono dominati dal principio della paura e devono essere lasciati per dei riferimenti di natura spirituale, che sono fondati non tanto e semplicemente sul futuro, ma sulla confidenza che tu puoi giocare la vita nel futuro. E nuclearlo così non credo che faccia difficoltà, nemmeno, non credo. Ma ci costa l'anima fare questo. Dovete piangere assai. Comunque, se non piangete per questo, ricordate che piangerete 10 volte tanto per il resto. E questo credo che sia, se non il uno dei motivi maggiori che ci fanno ritardare enormemente il nostro camminare nella via di Dio. È quello che ci impedisce di ottenere tutto. L'elemento che si abbina bene a questo che ho appena detto è quello che io chiamo il fattore tempo. A livello della psicologia il tempo che domina è sempre il passato, a livello dello spirito invece è il futuro. Pensate per esempio al perdono. Dio con noi non può che avere un amore perdonante. Se io dico perdono, automaticamente dico futuro, perché vuol dire che apro lo spazio per poter vivere il futuro. Pensate per esempio alla differenza tra il pentimento e il senso di colpa. Il senso di colpa non riguarda una mia colpa, o può benissimo non riguardare una mia colpa, riguarda un peso che io porto. Il peso è sempre del passato. Non solo, ma quando io ho un senso di colpa, sono io con me stesso che riconosco quella cosa, ma sempre io e io, e basta. Il pentimento invece suppone due altri occhi. Tu ti puoi pentire se davanti hai uno, pentirsi per se stessi non ha senso. Il pentimento comporta l'esserci in una relazione, e quando tu accetti il pentimento vuol dire che accetti il futuro, c'è la possibilità di vivere in modo diverso. Non so se voi avete notato nel Salmo Miserere, il 50-51, no? Allora, da una parte si dice cancella i miei peccati, oppure rimetti, no? L'immagine è come scrivo, ho sbagliato, quella gomma, cancello. Ecco, il cancello i miei peccati, non è questo. Oppure, io ho visto te fare una cosa contro di me, cancello dalla mia memoria questo e ti rivedo come se tu non l'avessi fatto. Questo, noi abbiamo un bel dire, non si può fare. Allora, il Salmo, che illustra l'amore di Dio per noi peccatori, dice cancella i miei peccati e più avanti crea un cuore puro. Il cuore puro riguarda sempre la stessa persona alla quale vengono cancellati i peccati. Allora, l'opera del cancellare rispetto all'agire di Dio è quella del creare un cuore nuovo. Non è che Dio dimentica e allora noi siamo a posto. Non esiste dimenticanza, esiste ricreazione. Vi accenno anche questo. Colpisce molto questo fatto, anche se noi non riusciamo a dedurre le conseguenze. Nella scrittura la relazione tra il popolo e Dio è immaginato spesso come un rapporto coniugale. Allora, la donna e il suo sposo, no? C'è un'alleanza, c'è stato un amore, quindi c'è un'alleanza. Poi, in questo caso, supponiamo, no, la donna tradisce. Lo sposo, se deve riaccogliere la donna, quando la riaccoglie, almeno a livello umano, se io la riaccolgo perché, non so, appunto, no, perdono, no, ma non la cambio. Quella che è, le cose che sono state fatte. Invece, e questa è la particolarità di Dio, e solo Dio lo può fare, e si vede bene nei profeti, in Isaia, in Geremia e soprattutto in Osea, la cosa assolutamente straordinaria dell'amore perdonante di Dio è che di una prostituta fa una vergine, che non si può. Ma l'amore di Dio è così. Quel crea un cuore nuovo è legato a questa capacità dell'amore misericordioso di Dio, non che dimentica, che mette una coperta sopra, che fa finta che. Dio non può far finta del peccato, perché il peccato è la resistenza al suo amore, provoca ferita a Dio. Quindi non può far finta che non ci sia stato. L'amore di Dio ricrea, e ricrea vergine. Noi dimentichiamo, a parte che fare già esperienza di questo è un po' complicato, non complicato, richiede proprio, come dire, proprio, come dire, dei salti, proprio dei salti di qualità nella vita. Ma questo è la descrizione dell'amore, di misericordia del Signore per noi. Quando Gesù ci chiederà, come nel Padre nostro, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, si inserisce in questa, come dire, rivelazione dell'amore misericordioso del Signore che ricrea. La misericordia del Signore nei nostri confronti, in termini teologici si dice, è giustificante, non solo coprente, come dire, ci rende come dire, giusti, giusti, ma nel senso che ci rende capaci di vivere di quell'amore, secondo quell'amore, verso tutti. Ma è sempre l'amore di misericordia del Signore. Questo è il motivo per cui quando poi tutti i profeti diranno misericordia voglio, non sacrificio, è non c'è nessun atto che voi potete fare che più della misericordia rivelerà la presenza e l'attività dello Spirito Santo nel vostro cuore. E la presenza e l'attività non è che questa manifestazione della grandezza, dell'amore di Dio per tutti, capace di rinnovare tutti. Ora, pensate le contraddizioni che noi viviamo normalmente, per esempio, a livello della fede. Io sono un disgraziato, ho fatto tanti peccati, e alcuni peccati sono molto molto gravi. Allora, se io mi riferisco al mio peccato partendo da me, io sono condannato. Non so se voi avete mai sentito affermazioni di questo genere. Per esempio, una signora che ha tradito il marito e poi si è pentita, allora io ho ricevuto il perdono da Dio, ma io non posso perdonarmi perché non l'ho mai detto a mio marito, perché poi il marito è morto. Me l'avevo già detto, no? Allora, solo l'esperienza di fede libera da questo blocco, perché è Dio a sovrastare il nostro peccato con la sua bontà. Quando io riconosco il peccato, in realtà la prima cosa che riconosco è la bontà di Dio, non la mia cattiveria. Se al centro ci sono io sono condannato. Non c'è possibilità di uscire da questa cosa. Ma se al centro c'è Dio, lui, pensate alle espressioni che trovate nella lettera di Giovanni. Dio è più grande del nostro cuore. Guardate che in termini concreti è molto difficile vivere questo. Però, se al centro sta la bontà di Dio, vuol dire che il tempo di Dio è il tempo del perdono, è il tempo del futuro. La vita si accoglie non spingendo da dietro, ma accogliendo dal davanti. È Dio che viene incontro a noi che rende la vita, diciamo, non gradevole, sbagliato, ma come si dice, una cosa che ti fa piacere, però è proprio vera. E non mi viene il tempo. Comunque, la vita che noi desideriamo, ecco. E se voi partite invece dal passato, volendo sistemare per poter vivere poi bene, arrivate a 800 anni, senza muovere niente. Per esempio, una delle fragilità delle scienze psicologiche è data dal fatto che quando la psicologia, che è nata in funzione di una terapia, quindi è nata per curare una malattia, è applicata alla dinamica, diciamo, del vivere, quindi a una dinamica sana, l'errore sta nel fatto che sembra di trovare la soluzione regredendo indietro, fino a trovare la motivazione che ti ha, come dire, ti ha indotto, no, a portare, ad avere quel senso di colpa, ad avere quel blocco. Come se più torniamo indietro e più troviamo la motivazione. Questo è misconoscere la natura dell'agire psicologico, che non è lineare, è circolare. Pensate alla nostra memoria. Noi, certo che ricordiamo gli eventi in successione, ma se vi richiedo la descrizione ogni anno degli stessi eventi, voi me li raccontate in modo diverso. Perché ogni cosa va a inserirsi in modo circolare, per cui non esiste un inizio e una fine, perlomeno non è ravvisabile. Esiste in realtà, ma non è ravvisabile. La nostra psicologia è circolare. Allora io dico, perché fare tanti sforzi? Eh sì. Allora, ogni cosa va onorata. Allora, la scienza psicologica funziona quando il blocco non è di una persona sana, ma di una persona malata, nel senso che è proprio come bloccata nelle sue attività. Allora il riconoscere da dove parte funziona. Ma per una persona sana, quindi se noi scambiamo le difficoltà per malattie, se noi scambiamo i guai della vita per malattie, se noi scambiamo le ferite per malattie, non capiamo più niente nel nostro cuore. Invece quando c'è malattia occorre intervenire a quel livello, punto basta. Ma la dinamica dell'anima non si svolge come nella malattia, la dinamica sana si svolge come è descritto nelle scritture, cioè sul futuro. Pensate anche a questa cosa. Nella classicità, pensate a Platone, se devono descrivere l'età in cui l'uomo davvero godeva di pienezza, di armonia, a che età pensano? All'età dell'oro, nei tempi mitici, però indietro. Il mondo ebraico ha sempre pensato in termini futuri, escatologici. È dal futuro che viene la vita, non dal passato. Noi non ci rendiamo conto, però noi siamo figli della nostra cultura. Allora, se noi stiamo attenti, noi mescoliamo e non ci domandiamo più qual è la dimensione di fondo che regge. Non deve essere quello della cultura, deve essere quello della rivelazione di Dio, che è sul futuro, non sul passato. Sapete quante cose noi cerchiamo di capire sul passato che ci ribloccano continuamente? È come nei rapporti. Se voi non concedete spazio a, come dire, al cuore dell'altro per una possibilità futura, vuol dire che voi non avete mai concesso al vostro questo. E se non concedete questo, come fate a concepire una vita comune sana? Ecco perché al fondo noi l'unica cosa che ci è richiesta, pensate al Padre nostro, è quello di perdonare. Ma non è semplicemente io dimentico, non tengo conto dell'offesa. È entrare in questa dinamica di rivelazione dell'amore di Dio che ci viene incontro dal futuro. Allora pensate a cosa viene attivato. Se voi perdonate, attivate un principio di confidenza. Se voi perdonate, attivate un principio di intimità. Chi non perdona non ha più intimità, non riesce più a stare sereno nella sua intimità, è disturbato, mette delle barriere. Principio per esempio della gioia: chi non perdona non può essere gioioso. Principio della tenerezza: chi non perdona non può essere tenero. E senza queste qualità la vita che si vive è aspra, non è niente della letizia evangelica. Vale la pena vivere una vita così? Non credo. Stiamo ancora a questo livello, per esempio, della psicologia. È molto più facile acconsentire al giudizio, al rimpianto: ho fatto male, avrei potuto fare, piuttosto che alla fiducia: ora posso fare. È molto più facile stare: ah, ho sbagliato, ah, porco cane. Ah, no? Come sempre a guardare indietro. È assai più naturale ritrovarsi in un senso di colpa che non nel pentimento, in un giudizio di condanna che non in un perdono aperto. Sempre prevale passato sul futuro. Pensate adesso in termini della scrittura alla rivelazione del nome di Dio, che vi avevo accennato stamattina al nome nuovo, ma la prima volta è io sono colui che sono, dice, no? Che o non vuol dire niente oppure apre proprio la prospettiva sul mistero di Dio nei nostri confronti. Difatti, ma fin dall'antichità la percezione del che io esista, tu lo puoi sapere, ma chi io sia lo puoi sapere solo se invocandomi io ci sarò, lo puoi sapere solo se in quell'evento, aprendoti, lui si manifesterà. Quelle, io sono colui che sono, spesso è preso al futuro, io sono colui che sarò per te. E continuo a dire che nella esperienza cristiana parlare di Dio in generale è una sciocchezza. Noi di Dio non conosciamo nulla se non quello che lui ha rivelato nei nostri confronti. Chi sia Dio in se stesso? Noi non sappiamo assolutamente nulla. Noi sappiamo che Dio è Dio in quanto è a nostro favore. Gesù dà, infatti è chiamato il testimone per eccellenza, è il testimone per eccellenza di questa volontà di bene di Dio per noi. Altra piccola deduzione: sia fatta la tua volontà, il Padre nostro. Cosa vuol dire? C'è Cipriano che commenta: ci sono due volontà di Dio, una volontà di benevolenza e una volontà di comando. Pensate a tutti i comandamenti. Allora, quando tu potrai osservare i comandamenti di Dio, che spesso sono avvertiti all'inizio come contrari a quello che cerchiamo? Tu li potrai osservare quando avrai fatto esperienza della sua volontà di benevolenza, cioè che il volere di Dio nei tuoi confronti è un volere di bene. Se tu non fai questa esperienza, i comandamenti, quando li accogli con paura. Non godrai mai il frutto, nel senso della verità, il bene, la felicità che porta il nostro cuore. Allora, sia fatta la tua volontà, è come se noi chiedessimo, fa che possiamo sperimentare il tuo volere di bene per noi in tutto. Quindi non domandare che qualcosa che avvenga in un certo modo ci riveli il tuo bene. No, che noi possiamo fare esperienza del tuo bene in qualunque cosa, in qualunque circostanza, in qualunque modo. La richiesta della preghiera è questa. Se si fa questa richiesta, la richiesta sarà esaudita. Perché la richiesta di Spirito Santo nella preghiera è sempre esaudita ed è la richiesta di poter godere della compagnia di Dio comunque. E faccio la piccola deduzione: se però voi immaginate che la compagnia di Dio sia per vostro interesse, sia per salvaguardarvi da una cosa o l'altra, quante delusioni, quante delusioni. E le delusioni sono lasciate perché noi ci rendiamo conto di quanto piccolo riteniamo Dio e di quanto noi ci serviamo di Dio invece di servirlo. Tutto il cammino sta nel passare dal servirci di Dio al servire Dio. Per fare questa esperienza di volontà di bene. Di questa volontà di bene? È il solito.
Ad essere del passare, da servirsi di Dio a servire Dio.
Per esempio, guarda, per me gli esempi sono sempre, non so, tutti arrabbi, perché supponiamo non ti hanno fatto una cosa oppure te l'hanno fatta che tu la volevi in un altro modo, tutti arrabbi. E senti di aver ragione. Quando vai a pregare, tu capisci se ti servi di Dio o servi Dio. Allora, tu sei stata colpita, sei stata ferita. Quando vai a pregare, se tu preghi dicendo, supponiamo, no? Non dico esattamente quello che pensiamo perché sennò diventiamo tutti rossi, tutti rossi, ma tradotto in modo un po' più accettabile, in generale, non è possibile questo, io ho fatto questo, questo e questo, ma guarda, Signore, ho proprio ragione, è come dire, devi aiutarmi a far valere, no? Quando tu preghi così, preghi servendoti di Dio. Se invece tu, quando sei proprio arrabbiato, ferito, no? Signore, non sono nemmeno degno di stare qui, perché il mio cuore è tutto in subbuglio, però cerca te. Puoi essere la mia compagnia, di modo che possa portare con pace questa sofferenza. Se fai così, vuol dire che servi Dio. Mi sembra abbastanza sono semplici da capire, non è facile da, però è in questa logica, no? Oppure per esempio pensate ai pensieri di gelosia, una sorella sembra preferita a te e tu in genere, no? Quando si vede che una sorella è preferita a te, non è preferita da Dio, è preferita da un'altra sorella alla quale tu vorresti, no? O stare vicino o ottenere, diciamo, chiamiamoli favori, va? Diciamo in termini così. Allora, tu capisci quando ti rendi conto di questo, perché non è che siamo scemi, ci rendiamo conto, no? Anche se non riusciamo a liberarci di questo, però ci rendiamo conto che le cose così non possono stare. Allora si vede quando preghi, punta da questa situazione. Li vedi se ti servi di Dio o se servi di Dio. In fondo il principio è, se tu metti te al centro e vuoi sistemarti, tu ti servi di Dio. Se metti Dio al centro e tu no, allora servi Dio. Allora, Dio interviene sempre presso i suoi servi. Non interviene mai presso coloro che vogliono servirsi di lui. Più o meno. Non so se ho reso l'idea.
Sì, sì.
Ecco.
Molto bene.
Questa cosa qui. Un altro esempio, per esempio, come sono raccontati i miracoli nel Vangelo, no? Pensate, mi colpisce molto quello del cieco, Bartimeo, che mi pare, adesso non vorrei sbagliarmi, ma mi pare nel Vangelo di Luca e non in quello di Marco, però non mi ricordo più adesso in quale, no? Il racconto della guarigione del cieco nato è praticamente l'ultimo miracolo che Gesù fa prima di entrare in Gerusalemme. Allora, il racconto è fatto non per esaltare che Gesù sa fare un miracolo. Il cieco va davanti a Gesù, no? Per chiedere la guarigione. Ora, il miracolo non sta tanto nel fatto che lui resta guarito, ma nel fatto che lui, essendo guarito, cambia la prospettiva della sua vita, incomincia a seguire il suo Salvatore e va dietro. L'andar dietro nel racconto dell'Evangelista non è una nota di cronaca, è la nota di un movimento spirituale una volta che ha incontrato il tuo Dio. E dove va? A Gerusalemme. Sembra che sia l'unico che presagisce quello che sta avvenendo. Nessun altro si accorge, perché tutto, diciamo, all'inizio assume un tono festoso. Gesù che va, che entra in Gerusalemme, è accompagnato dalla folla, è ricevuto, cioè entra come trionfante, diciamo, no? Ma appena conclusa questa scena, diciamo, di trionfo, incomincia la passione, no? Da che cosa si capisce che il cieco che è guarito è guarito nel suo modo di guardare il Salvatore, tanto da renderlo capace di seguirlo proprio nella sua passione? È il, come dire, è il termine, no? Con cui si rivolge a Gesù. Allora, quando deve attirare l'attenzione di Gesù, grida. E grida figlio di Davide, che è un titolo evidentemente messianico. Grida tanto forte che, insomma, si fa sentire. La descrizione è molto precisa, perché quando a un certo punto gli dicono il maestro ti aspetta, lui non è che fa i movimenti, tutto è descritto come butta via il mantello, salta giù, no? E quando arriva cambia completamente tono, non grida più, e che termine usa rivolgendosi a Gesù? Oh no, il Vangelo leggete un po'. Rabbuni. E su quali altre labbra? Dopo? sulla risurrezione. Allora, è come se il cieco e Maria Maddalena raccolgono, uno nella tensione, l'altro nel compimento, il segreto di Gesù, che subisce la passione, muore e risorge. Per la Maddalena è la ripresa su un altro piano del, come dire, dell'intensità del rapporto con il suo maestro. Per il cieco è l'espressione della fede che lo rende capace di seguire il maestro, il Messia, diciamo, no? Il Signore, nella sua passione. E Rabbuni, l'espressione, racchiude tutto un mondo. Noi quando leggiamo, sembra che leggiamo la cronaca di un miracolo, punto basta. Ma l'evangelista non interessa fare la cronaca. Se ci fosse stato un giornalista per scrivere il Vangelo, non avrebbe sicuramente scritto come il Vangelo è scritto. Non che gli eventi non sono quelli della cronaca, ma la modalità del racconto è in funzione del fatto che quella cronaca è una cronaca di salvezza e non riguarda solo quelli che hanno assistito, riguarda anche noi che leggiamo. E il Vangelo è stato concepito in modo che tutti noi siamo contemporanei del Signore Gesù. E quello che è descritto dai vari personaggi sono tutte descrizioni del nostro cuore nella scoperta della salvezza del Signore Gesù. Se noi non sentiamo così, ma non siete stupidi di leggere il Vangelo, non lo conoscete già a memoria, non è vero, perché tutte le domande che fate non rispondete mai. Però dire, ormai lo so già. Allora, l'elemento che fa da raccordo tra questo essere contemporaneo rispetto alla cronaca è la liturgia. Tra l'altro, la scrittura, non solo il Nuovo Testamento, ma anche l'Antico Testamento, è stato scritto secondo l'esperienza liturgica, perché di ogni fatto che è stato come accolto nella memoria di un popolo, della comunità, per il Nuovo Testamento, è in funzione della rivelazione di Dio. Questo fatto, in che contesto se lo potevano narrare, raccontare e rivivere? Mica al bar, mica, che so io, ma in piazza, ma quando celebravano il culto del Signore. Ora, anche per noi, risentire, riascoltare le parole del Signore in contesto liturgico significa rivivere questa dimensione di contemporaneità con il Signore. Allora, ogni particolare è assolutamente significativo, non c'è neanche una virgola che non abbia un significato. E va scoperto piano piano, anzi, i nostri occhi, oppure le orecchie, a seconda se io leggo o se ascolto, diventano sensibili al racconto in funzione di questa, apertura di cuore al segreto di Gesù che viene man mano rivelato. Più voi progredite, più i particolari dei racconti evangelici diventano vostri, cioè diventano verità per voi, verità per il vostro cuore. Più voi siete distanti, più voi siete dissipati, più tratteniamo le nostre cretinate, meno queste parole rivelano il segreto di Dio. Ed è sempre così. Allora, come dicevo prima, non è tanto io ricevo la grazia e quindi sono contento, è che se ricevo una grazia mi cambia il modo di guardare la mia vita, tanto che quella che ho ancora davanti da vivere sarà vissuta in ragione della prospettiva che quella grazia mi ha fatto percepire. Non è semplicemente ricevuto una grazia, va bene, sono contento. La vita quotidiana non cambia mai da questo punto di vista. Ho ricevuto una grazia, va bene, la metto da parte e poi faccio le cose di sempre. Invece, Quando si riceve la grazia, che è sempre attinente a un incontro con il Signore Gesù, è la prospettiva della vita che cambia. E cambia in ragione del fatto che tu scopri che il tuo Signore è per te, è con te, è a favore di te. Allora la vita si può giocare in un altro modo. E la vita non è irenica, uguale, non sono pochi. Pensate solo alle malattie, oppure alle incomprensioni, oppure, non so, a quelli che possono essere le varie ingiustizie. Nessuno sa quello che troverà. Noi sappiamo solo che possiamo tutto accogliere dalle mani di Dio, se entriamo in questa dinamica di manifestazione dell'amore di Dio per noi che Gesù ci testimonia. Ecco perché gli occhi devono essere sempre puntati sul Signore Gesù. Quando dice, no, quando sarò elevato attirerò tutti a me, anche questo ha il significato. Più noi abbiamo gli occhi puntati, più tutto di noi tende a Lui. Ma se gli occhi nostri, invece di essere puntati là, sono puntati qua, sul nostro ombelico, non combiniamo un tubo. Siamo sempre lì a girarci fuori, come a stare attorno a noi. Ma se gli occhi sono puntati lì, allora tutto viene convogliato, tutto viene come esaltato, e poi si scopre che i desideri più grandi che portiamo solo così si realizzano, non guardando noi stessi. Beh, insomma, più o meno questo è quello che volevo. È inutile cominciare altre cose. Ah, anche questo forse, che può essere una cosa utile. Allora, se interrogate ragazze quando sono giovani e si innamorano, la prima paura è come faccio a essere sicuro che mi vuol bene, oppure a volte come faccio a essere sicura dell'amore che mi viene dato o che provo io. Sempre questo, come faccio a essere sicuro? E non c'è modo. La risposta è: se tu cerchi sicurezza vuol dire che navighi nella paura. L'unica possibilità di vivere un amore è di viverlo nella fiducia. Non esiste una sicurezza previa. Chi la cerca è perché sta lottando contro la paura. Cercare la sicurezza rivela solo la paura che hai. Non ci si rende conto. La realtà è questa. Allora, pensate a come è strutturata tutta la scrittura nella relazione tra Dio e il popolo per l'alleanza. Non si parla sempre di terra, la terra promessa? Non si parla sempre della promessa di Dio? Beh, è l'unica possibilità per vivere la vita. La vita si gioca rispetto a una promessa, non rispetto a una sicurezza. Quando noi vogliamo vivere sicuri, abbiamo una paura folle. E voi sapete che la paura non è una buona consigliera, mai. Allora, pensate alle beatitudini, è caratteristico anche quello di Luca, rappresenta le quattro beatitudini, no? Se pensate ai verbi, no? Allora, prima dice, no? Vostro è il regno di Dio. La prima. Tutte le altre hanno il futuro. Sarete saziati. Riderete, no? Sempre il futuro. Allora, la parola di Gesù non è mistificatrice. È carica di una promessa che solo col tempo si compie. Chi vuole essere sicuro non accetta la pazienza del tempo. è come se non vuole concepirsi come semplice creatura, si vuole concepire come piccolo Dio, una piccola Dea. Allora, chi non accoglie la dinamica della promessa non ha un cuore sincero e nemmeno ha una buona concezione di Dio. Stamattina sono partito, no, con la cattiva idea di Dio che abbiamo, no? Non ha una buona concezione, e devo anche aggiungere, non ha nemmeno una buona concezione di se stesso. Si comporta come se la vita fosse un avere delle cose. Tratta Dio come un centro commerciale a buon mercato. E allora, siccome non potrà mai avere le cose che ha, sarà sempre arrabbiato. Allora, così, solo per approfondire, quando dice vostro è il regno di Dio, il primo verbo al presente sottolinea che il dono è reale. Il dono è reale, ci appartiene. Invece gli altri verbi al futuro sottolineano che siamo chiamati a viverne la dinamica in tutta la sua estensione, a realizzarne i frutti con la pazienza di chi sa che non è mai solo. Come finisce il Vangelo di Matteo? Io sono con voi fino alla fine del mondo. È la promessa di Gesù per chi crede in Lui. Quando noi ci lamentiamo, sentiamo questa compagnia di Gesù? Non più. C'è uno, allora, un conto, anche con Dio ci si può arrabbiare, no? Quindi, se ti arrabbi, ma arrabbiarci è un conto, essere lamentoso è un altro. Allora, arrabbiatevi, sì, anche in maniera proprio esplicita, ma non siate mai lamentosi. Perché chi è lamentoso è proprio lamentevole. È proprio lamentevole. L'unica possibilità che noi abbiamo è proprio quella della promessa. Accetto di vivere per essere felice, non che voglio essere felice per vivere. Accetto di vivere per essere felice, perché la felicità è la promessa della vita. E chiuderei in questo modo: la parola di Dio è promessa, non è commercio, non è obbligazione, è promessa. Se potessimo dar credito davvero a quello che siamo venuti dicendo, capiremmo che molte difficoltà o anche molti pesi che portiamo ce li creiamo da noi. Non appartengono proprio alla vita, cioè dipendono da questi filtri che noi abbiamo, da queste proiezioni che facciamo, da queste modalità fasulle con cui immaginiamo la realtà, la vita, l'amore, eccetera, che ci causa un'enorme oppressione. Allora, il primo invito è quello di non seguite le vostre ragioni, mai. Il difendersi non ci fa mai guadagnare né la vita né la felicità. E l'altra è proprio quello del che possiamo davvero aprire il nostro cuore a quello che viene da Dio, non che noi presentiamo a Dio quello che Lui deve fare a noi, aprire invece a quello che da Lui viene. Questo sarebbe il tentativo di metterci sotto il naso la constatazione che molte fatiche che facciamo nella vita e soprattutto nel cammino spirituale, nella pratica religiosa, è una fatica inutile, cioè non otterrà nessun frutto. Questa fatica va evitata a tutti i costi, perché poi c'è una fatica sana, buona, quella bisogna farla, ma per gustare i frutti. E quando il cuore comincia a gustare i frutti, non bada a quello che costa. Una donna per essere bella deve saper soffrire, dico. Quando ma ci vuole soldi, tempo, no? Allora nell'anno per essere bella, però non buttiamo via i soldi, non buttiamo via il tempo, non buttiamo via anche la testa, perché a volte la riempiamo di cretinate, davvero. Questo sarebbe.
Ci basta.
Spengiamo. Funcionando.